Il radiogiornale.
Donald Trump estende il cessate il fuoco con l'Iran in scadenza nelle prossime ore in attesa di una proposta iraniana e delle discussioni su di essa. Teheran afferma che il cessate il fuoco è solo una strategia per prendere tempo e preparare un attacco a sorpresa. La legge ungherese che limita la diffusione di immagini che ritraggono l'omosessualità viola il diritto europeo, lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I rischi maggiori per la piazza finanziaria svizzera riguardano il settore immobiliare ipotecario, insolvenza e valutazione, così la FINMA, l'autorità di vigilanza sulle banche. Il voto sull'identità elettronica non andrà rifatto, il Tribunale federale ha dichiarato non ammissibili i ricorsi che i ricorrenti contestavano, in particolare il sostegno finanziario di Swisscom alla campagna. In Ticino il Gran Consiglio ha approvato la legge sulla polizia, la discussione in aula è durata più di 4 ore. Mercoledì 22 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In primo piano ancora la guerra di aggressione israelo-statunitense contro l'Iran. Donald Trump nelle scorse ore ha esteso il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e le discussioni saranno concluse in un senso o nell'altro. Parole che ha vergato sul suo social, Truth. Trump ha impartito l'ordine alle forze armate americane di mantenere il blocco e sotto ogni altro aspetto di restare pronte e operative. Di conseguenza prolungherà il cessate il fuoco fino al momento in cui la loro proposta sarà presentata e le discussioni saranno concluse, come lui stesso ha scritto, in un senso o nell'altro. E la proroga del cessate il fuoco voluta dal presidente degli Stati Uniti è uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa, ha affermato oggi un consigliere del presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammed Bakir Khalibaf. Il consigliere di Khalibaf ha dichiarato in un post su X che il mantenimento del blocco statunitense sui porti iraniani non è diverso da un bombardamento e deve essere contrastato con una risposta militare. E la delegazione iraniana alla fine ha comunicato alla controparte statunitense tramite un intermediario pakistano che oggi non sarà presente a Islamabad e che al momento non vi è alcuna prospettiva di partecipare ai negoziati. Lo ha scritto l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, emanazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Iraniana, citando fonti secondo le quali, nei messaggi scambiati negli ultimi giorni, gli Stati Uniti non hanno fatto marcia indietro sulle loro richieste eccessive e non si sono registrati progressi significativi. Per questo motivo l'Iran ha infine annunciato che considera la partecipazione ai negoziati una perdita di tempo e pertanto non parteciperà. Lasciamo la guerra contro l'Iran e torniamo in Europa con l'Ungheria, condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per aver violato il diritto comunitario, stigmatizzando e marginalizzando le persone LGBT+. La Corte era stata interpellata dalla Commissione Europea dopo che Budapest aveva adottato una legge volta a proteggere i minori, che vietava di mostrare loro rappresentazioni dell'omosessualità o della transessualità. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
The Hungarian bill is a shame.
La legge ungherese è una vergogna, aveva tuonato Ursula von der Leyen nel giugno del 2021.
This bill clearly discriminates.
È una legge che discrimina chiaramente le persone sulla base dell'orientamento sessuale e va contro tutti i valori fondamentali dell'Unione Europea. Il Parlamento ungherese aveva appena approvato una legge formalmente destinata a proteggere l'infanzia, che impediva di mostrare ai minori rappresentazioni dell'omosessualità o della transessualità. Ne conseguivano norme severe che restringevano l'accesso ai contenuti LGBT nei media o nelle librerie. La Commissione europea, guardiana dei trattati, aveva quindi fatto causa contro l'Ungheria, affiancata in questa iniziativa da ben 16 Stati membri e dal Parlamento europeo. Ciò nonostante, il governo di Viktor Orban aveva ampliato la sua offensiva contro i diritti delle persone LGBTQI+, e l'anno scorso aveva vietato gli eventi del Pride e anzi autorizzato la polizia a impiegare telecamere biometriche per identificare organizzatori e partecipanti. Così facendo, l'Ungheria si è notevolmente discostata dal modello di democrazia costituzionale, ha osservato l'avvocato generale dell'UE. denunciando le norme ungheresi come basate su un giudizio di valore secondo cui la vita omosessuale e non cisgender non ha pari status o valore della vita eterosessuale e cisgender. Insomma, l'Ungheria di Orban declassa le persone omosessuali o transessuali a cittadini di serie B, tacciandole addirittura di essere pericolose per i minori. Con la sentenza odierna, per la prima volta la Corte dell'UE accerta, in un ricorso contro uno Stato membro, una violazione dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione, quello cioè che ne sancisce i valori fondamentali. Il prossimo governo ungherese, quello di Péter Magyar, dovrà fare piazza pulita di questa ingombrante eredità.
Dall'interno, il 2025, la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si è concentrata in modo particolare alla tutela dei clienti della piazza finanziaria svizzera, intensificando i controlli. Questo quanto sottolineato nella conferenza stampa annuale che si è tenuta ieri mattina a Berna. Ma la FINMA ha messo in guardia anche sui rischi del mercato ipotecario. Sentiamo Marzio Minoli.
Il 2025 è stato un anno caratterizzato da una forte volatilità sui mercati. Per questo motivo la FINMA ha voluto agire preventivamente presso i vari istituti finanziari al fine di individuare i rischi e proteggere i risparmiatori. In totale sono stati effettuati 113 controlli presso banche, 42 dei quali hanno riguardato UBS, impegnata nel processo di integrazione dei clienti di Credit Suisse. Altri controlli sono stati eseguiti presso le assicurazioni e i gestori patrimoniali, controlli che hanno portato alla luce carenze in vari ambiti, tanto che la FINMA ha intimato alle banche interessate di porre rimedio immediatamente. Nel suo intervento, il direttore della FINMA, Stefan Walter, ha messo in guardia però sul mercato ipotecario svizzero, un mercato da 1.200 miliardi di franchi, l'85% dei quali riguarda ipoteche private.
Die größten Risiken für den Finanzplatz Schweiz liegen nach wie vor im Bereich Immobilien und Hypotheken.
I rischi maggiori per la piazza finanziaria svizzera continuano a risiedere nel settore immobiliare e ipotecario. La FINMA ha quindi invitato gli istituti interessati a rafforzare la propria gestione dei rischi. Per alcune banche ha disposto requisiti patrimoniali supplementari dopo aver constatato valutazioni immobiliari troppo basse e criteri di concessione troppo permissivi.
Einigen Banken ordnete sie zusätzliche Eigenmittelzuschläge an, nachdem zu tiefe Immobilienbewertungen und zu lockere Vergabekriterien festgestellt wurden.
Un lavoro di maggiore controllo, ma che viene ancora svolto con delle competenze limitate. Infatti da parecchio tempo la FINMA chiede più poteri per poter intervenire in modo più tempestivo. Inoltre, in particolare, chiede la possibilità di poter infliggere delle multe. Un messaggio chiaro alla politica.
Non torneremo a votare sull'introduzione dell'identità elettronica in Svizzera. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di chi contestava il sostegno finanziario della campagna per il sì da parte di Swisscom. I giudici di Losanna hanno ritenuto le istanze irricevibili per questioni formali, non risparmiando tuttavia critiche all'azienda. Insomma, materia da sviscerare anche perché la Corte ha deciso a maggioranza. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Oggetto di contestazione da parte dell'Unione Democratica Federale, di coronascettici, Mass Fol e altri ricorrenti, era un versamento di 30.000 franchi, le cui istanze sono state presentate troppo tardi. Così han sentenziato tre giudici sui cinque componenti la Corte, e questo perché la legge prevede un termine di 3 giorni dalla scoperta del motivo di ricorso, periodo che è stato fatto scattare dal 26 agosto 2025, data della pubblicazione della donazione sul sito del Controllo Federale delle Finanze ai sensi della legge sulla trasparenza. I due giudici in minoranza ritenevano invece alcuni ricorsi ammissibili perché il conto alla rovescia sarebbe dovuto scattare più avanti, a partire dalla pubblicazione di un articolo della NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, del 21 settembre, articolo in cui si riferiva di questo finanziamento da parte di Swisscom. Si è imposta una visione che tiene conto della coesione nazionale. Chi in Romandia o in Ticino non legge la NZZ o chi si informa leggendo il Walliser Bote, così alcuni esempi portati dalla Corte, sarebbe stato svantaggiato. Anche se il sito della Confederazione è un ginepraio, è corretto ritenere ufficiale la data di pubblicazione sul web.
Il Tribunale per le misure coercitive del Canton Vallese, su richiesta della Procura di Sion, ha prorogato di 3 mesi, fino al 10 luglio, le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio per la proprietà del bar Le Costellazioni di Cramontanà, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per l'incendio del locale a Capodanno, del loro locale a Capodanno. Secondo i giudici si è intensificato il pericolo di fuga in Francia della stessa famiglia proprietaria che possiede una casa a Cannes, ma il Tribunale non ha condiviso tale valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e attualmente in scadenza. La cronaca regionale: il Ticino si è dotato di una nuova legge di polizia, quella attuale risale al 1989 e il Gran Consiglio ha ora accettato a larga maggioranza la sua revisione per avere delle norme al passo con i tempi e con le tecnologie, rispettando l'equilibrio tra sicurezza e libertà. Il dibattito in aula è durato diverse ore ed è stato contraddistinto da interruzioni e numerose proposte di modifica, come sentiamo nel servizio di Pervin Cavaccioglu.
Ben 4 ore e mezza di discussione, 43 emendamenti e un tentativo non riuscito di riportare il tema in commissione. Forse è inevitabile se si pensa che il lavoro di revisione è iniziato una dozzina di anni fa e ha portato sui banchi parlamentari una legge che da 33 articoli ne ha ora 85. Questo per definire compiti, competenze e limiti delle forze dell'ordine. Un po' di scompiglio lo ha creato l'intervento del consigliere di Stato Claudio Zali, che pur invitando il Parlamento ad approvare la nuova legge di polizia, ha messo sul tavolo una riflessione sul tema della gestione cantonale delle minacce. Nel prevenirle, ha fatto capire, il rischio è di invadere la sfera privata di persone che ancora non hanno commesso reati.
Non ho detto queste cose per inquietare nessuno, del resto non mi sembra che ci si sia molto inquietati finora. E probabilmente sono io a farmi problemi che non ci sono e a essere fuori posto. Ribadisco unicamente che l'approvazione di queste norme presuppone una grande fiducia nel sistema che sarà chiamato ad applicarle.
Quanto è bastato per creare dubbi, convocare la commissione, i gruppi e infine decidere di andare avanti. Fra le modifiche approvate in aula, quella della maggioranza commissionale per permettere allo Stato di affidare a privati il trasporto intercantonale dei detenuti e anche la modifica proposta dai Verdi affinché una perquisizione vada fatta da un funzionario dello stesso sesso. Alla fine la nuova legge di polizia è stata accolta con 59 voti favorevoli e 22 contrari, questi giunti dal fronte progressista.
RG24, ora le cronache sportive con Omar Michel.
Sì, ben ritrovati e partiamo dall'hockey su ghiaccio ricordando la lunga coda del caso Fischer che oggi si è arricchita di un ulteriore capitolo con Roman Josi, capitano e capostipite della truppa elvetica in NHL, che ha inviato una lettera alla Federazione Svizzera per chiedere il reintegro in squadra dello stesso Fischer. Il caso si infittisce però perché non tutti i giocatori impegnati in Nord America si sono uniti alla richiesta, anzi, come ha rivelato il Blick, Josi è l'unico firmatario dello scritto, supportato anche da Fiala, mentre Niederreiter, Ischer, Maier e Sutter non erano d'accordo con questa azione. Hockey su ghiaccio che vedrà quest'oggi gara 3 della finale playoff Davos-Friburgo alle 20 in gaggio d'inizio di una serie sull'1-1 dopo le prime 2 vittorie in trasferta. Ci spostiamo ora al calcio con l'Inter prima finalista di Coppa Italia grazie alla rimonta 3-2 sul Como in quella di San Siro. Spazio ora alla seconda semifinale con Atalanta e Lazio che ripartono dal 2-2. Nel tennis, infine, all'Axion Open di Chiasso, Susan Bandecchi, in coppia con l'italiana Chiesa, ha superato il primo turno grazie ad un doppio 6-4 sulle francesi Barcevic e Mattel.
Grazie e buonanotte a Omar Meschal. Prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 22 aprile. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al sud, al mattino, variamente nuvoloso e qualche rovescio. La temperatura a sud delle Alpi sarà compresa tra 9 e 18 gradi, a nord tra 4 e 17 gradi. L'informazione torna in diretta su Rete1 tra meno di 60 minuti ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Igor Gianola e Lara Persi in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.